benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
È mai successo di trovarvi in qualche problema e nessuno, proprio nessuno, vi può aiutare? Beh, anche in questi momenti Gesù è al nostro fianco e Lui può sempre salire nella nostra barca e prendersi cura di noi.
Ma Gesù la afferrò.
Il Signore vuole insegnarci a camminare nella tempesta senza paura, sapendo che Gesù prega per noi e nei momenti duri Lui si avvicinerà. La notte viene ma non sei più da solo, e la barca non hai più paura, la tempesta viene, ma Gesù è con te. Il Signore vuole insegnarci a camminare nella tempesta senza paura, sapendo che Gesù prega per noi e nei momenti duri Lui si avvicinerà. La notte viene ma non sei più da solo, e la barca non hai più paura, la tempesta viene, ma Gesù è con te.
Fratelli, buongiorno, Dio vi benedica. Pronti a camminare nelle tempeste?
Sì!
Dite di sì! Adesso vedremo, non è così facile. Ma Gesù è con noi nella barca. Gesù è con noi, fratelli, lodiamo il Signore. E con Lui diventa facile se solo camminiamo con Lui, ascoltiamo, confidiamo. Grazie, Signore, che sei con noi in ogni tempesta. Ogni difficoltà piccola e grande, Tu sei lì con noi nella barca e ci aiuta ad affrontare, a vincere. Gloria a Te, Signore. Ti amo, Gesù.
Gloria a Te, Signore. Voglio cominciare oggi innanzitutto ringraziando il Signore per il Suo amore e per tutto quello che ci dà. Proprio l'altro giorno pensavo, da tutti all the billions, i bilioni, i miliardi, come si dice in italiano, i miliardi di persone in questa pianeta, noi conosciamo Gesù, conosciamo la verità, possiamo capire la parola. Wow! Quanti vanno in chiesa e non capiscono niente? Proprio pensavo alla moglie del mio papà, come si dice, my stepmother, la mia matrigna, che è super ortodossa, super con i santi, e non conosce la parola. Quando io gli mando un versetto o qualcosa, lei dice, ah, che bello, non sapevo che è nella Bibbia. Cioè, amano Gesù per quello che sanno, ma sono così ignoranti della parola di Dio. E noi siamo così benedetti che possiamo capire la parola e con l'aiuto del Signore anche metterla in pratica.
Amen.
In Jesus' name.
Amen.
Aiutaci, Signore.
Grazie, Gesù.
Volevo raccontarvi una storia vera prima di pregare. E voglio cominciare con Matteo 16:25. Lo puoi leggere in italiano, Angie?
Ok, sì. Matteo 16:25. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Matteo 16:25.
Quando Alessandro Magno conquistava tutto il mondo, era in the peak of his conquest, al massimo delle sue conquiste, è andato vicino a una città fortificata e ha chiesto che loro si devono rendere. Vi dovete rendere. E il re di quella città fortificata ha detto: ma noi abbiamo molto più soldati che voi. Come mai mi chiedi, neanche senza una battaglia, di renderci? E Alessandro ha detto: sì, sì, vi dovete renderci, perché io so che noi vi conquisteremo. And he was mocking him and saying, no, you won't. Allora Alessandro ha chiamato 10 dei suoi soldati e ha visto lì, c'era una cima di una montagna, e ha ordinato ai suoi 10 soldati di buttarsi giù, cioè di morire per la causa. E i soldati si sono buttati, sono morti per la causa. E quando il re di quella città fortificata ha visto questa determinazione, si è arreso. Senza nessuna battaglia, senza nessuna... immediatamente si è arreso, perché ha detto: se i tuoi soldati sono così determinati, anche se voi siete molto più pochi che noi, sicuramente, molto meno di noi, sicuramente ci conquisterete. E ho pensato, guarda, per il mondo, per un tesoro che non vale niente, che morirà con Alessandro, che è morto con Alessandro, cioè tutte le sue conquiste, no? Non giova a nulla questo mondo. Hanno dato la vita, quanto di più noi dobbiamo dare la nostra vita per il Signore? Come detto Gesù in Matteo 16, se volete guadagnare la vostra vita, la dovete perdere qui su questa terra. Cioè essere 100% con un cuore pieno, come ci insegni tu, fratello Giuseppe, per il Signore, non a mezzo cuore. Persone del mondo, soldati, anche oggi come oggi, danno la loro vita per bugie, per conquiste di terre, di terreni, di paesi, no? Ma noi dobbiamo dare la nostra vita per la conquista delle anime. Dobbiamo avere la stessa determinazione che questi soldati hanno, ma per Gesù, perché noi siamo, dice secondo Timoteo, noi siamo soldati di Cristo. Infatti voglio leggere quel versetto, proprio lo leggevo l'altro giorno, in secondo Timoteo 2, 3 e 4, dice: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Gesù Cristo. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Secondo Timoteo 2, 3 e 4. Cioè, se vogliamo essere buoni soldati per Gesù Cristo e voler piacere a colui che ci ha arruolato, non dobbiamo mischiarci con le faccende di questa vita terrena, perché questa vita terrena morirà con noi. Nudi siamo venuti in questa terra, nudi la lasceremo, non porteremo niente con noi. E voglio pregare per questo, per essere a cuore pieno, un buon soldato per Gesù Cristo che vuole piacere al Signore che ci ha arruolato. Signore Gesù, prego oggi che ognuno di noi possiamo avere la stessa e di più determinazione delle persone del mondo, perché noi abbiamo te, abbiamo la verità, Signore. Tu ci hai chiamati, nella tua parola è così, così chiara la tua chiamata. Non è che dobbiamo aspettare non so cosa, che rivelazione. No, tu ci hai chiamato, ci hai arruolato nel tuo esercito, Signore. E voglio, Signore, chiederti oggi per questo fuoco di cuore pieno per seguirti, Signore. E non guardare alle onde, non guardare le cose di questa terra che moriranno insieme a noi, ma guardare a te, all'eredità eterna. Come Mosè in Ebrei 11 ha detto che non ha guardato le cose di Egitto, tutte le ricchezze, ma ha guardato al premio che è davanti a lui, al premio eterno. Aiutaci, Signore, ognuno di noi a avere le giuste priorità. La priorità giusta è seguire te a cuore pieno, essere un buon soldato per te, perché tu ci hai arruolato, perché tutte le altre cose passeranno. Questa vita passerà, ma se noi lavoriamo per te e te seguiamo, Signore, con cuore pieno, quello è una cosa eterna. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Mi ricordo quando il Signore mi ha chiamata Sentivo questa chiamata di abbandonare tutto per Cristo e perdere la mia vita per il Signore. Perdere tra virgolette, perché ho guadagnato tutto. Ma il diavolo ti fa pensare, ma perderai la reputazione in questo mondo, non sarai una professoressa come la tua mamma che tutti li baciano i piedi, che è la migliore professoressa della zona. E il diavolo viene e ti tenta con le cose di questo mondo, no? E mi ricordo in quei momenti di tentazione dicevo no, la chiamata che io ho ricevuto è eterna, è per l'eternità. Avere una reputazione o un buon guadagno per 70, 80, possono essere 300 anni. Ma cosa è paragonato con l'eternità? Niente. Cioè abbiamo i nostri occhi sull'eternità, sul premio eterno che il Signore ci ha dato. E allora potremo superare tutte le tentazioni. Questo è quello che mi ha dato la forza di resistere alle tentazioni, pensare no, io se seguo Gesù è per eternità, non morire, se quello che faccio per Gesù è eterno, se faccio qualcosa per questo mondo morirà insieme a me, non è una cosa eterna, ma se vivo per Gesù, se evangelizzo, se porto anime al Signore, per il Signore, questa è una cosa eterna, quelle anime sono eterne. È meraviglioso, quando abbiamo questa prospettiva, cioè l'eternità, lavorare per il Signore perché è una cosa eterna, allora possiamo superare tutte le tentazioni. Grazie Signore. Ti amo Gesù.
Amen. Gloria a Gesù, gloria a te Signore.
Amen.
Amen, grazie Dora. Continua a condividere lezioni preziose.
È bello come grazie, condivide Gesù. Dal cuore, no?
Amen.
Io mi ricordo, l'ho incontrato quando lei aveva 15 anni, diverse primavere fa.
Oh, yes.
E lei è pazza per Gesù, eh?
Amen.
Ha resistito fino a 18 anni, poi ha mollato tutto, gli mancavano 3 mesi a prendere il diploma a 18 anni. E ha detto, no, non mi interessa, non voglio sprecare 3 mesi, voglio andare per Gesù. E io gli ho detto, ma sei sicura? Tua madre, scusa, andrà in escandiscenze. E dice, lei ha insistito, no. E cioè, tu senti, d'accordo.
No, perché quella diploma è una cosa terrena che morirà insieme a me, ma se seguo Gesù è per eternità.
Amen. E ti è mancato il diploma?
Mai, sono già dal 1997 che ho lasciato tutto.
Hai guadagnato meno soldi senza diploma?
No, 28 anni che seguo Gesù, 28 anni, mai mi è mancato qualcosa. E quella diploma? Poteva rimanere lì in the drawer
nel cassetto.
No,
signora,
uso.
Benedetto la tua fede. Alleluia. Adesso tua madre, grazie a Dio, finalmente si è convertita
finalmente.
Del tutto.
Prima e sei... sai perché? Perché io ho perseverato. Questo voglio incoraggiarvi, fratelli, perseverate. Don't just go 99% and then non andare, cioè quasi fino alla fine, ma dopo torni indietro. No, persevera, cioè anche con la mia mamma mia, per anni, ma la diploma, ma perché non ritorni a casa, ma cosa, ma ho pensato che ok, vai intorno in giro per il mondo 2, 3, 4, 5 anni per vedere il mondo, ma dopo ritorni.
Sei appena andato a trovare tua madre, hai preso l'aereo e sei andata?
Sì, a gennaio, sì. E lei infatti mi ha detto, vedo la tua perseveranza, vedo che veramente non vuoi tornare indietro.
O lo vedi.
Cioè, perseverate, fratelli, non mollate.
Noi siamo una specie di convento qua. Quando entri. Il convento è di clausura, solo Gesù. Quando entri.
Sì, ma non un convento di quel tipo di clausura che non ti puoi sposare. Un convento che può essere sposato dentro il convento, no?
Sì, certo, voi avete avuto fidanzati. E,
quindi non quel tipo convento che non ti sposi.
O sono scappati o li avete fatto scappare o si sono andati alla macchia.
O siamo scappati noi, scusa.
Non so. Oh, allora,
grazie.
No, perché ci sono molte donne che dopo esperienze varie, eccetera, decidono basta. Basta! Non ne voglio sapere di uomini. Deborah, non sto parlando con te. No. Gloria a Dio. No, ma uomini, donne, tutto, insomma, qui quando manca Gesù sono felici un anno, due, forse neanche, e poi c'è qualche bambino, e poi tutta la vita a battagliare chi prende il bambino, questo. Comunque, sì, è vero, siamo convinti di clausura, sposati però, chi vuole si sposa. Gloria a Dio.
Amen.
Amen. Grazie Gesù.
Fratello Giuseppe, tu hai insistito oggi di presentare poche, alcune notizie. Fai veloce?
Sempre veloce io.
Ah, sempre? Oh, wow.
Sì.
Allora, iniziamo con il giornale Il Sole 24 Ore. Gaza, uccisi altri due fratelli del leader di Hamas Sinwar. Oltre 100 morti nella striscia.
Ecco, e quindi praticamente stanno uccidendo tutti i leader. Infatti qui c'è la, ecco, qui c'è la reazione, Corriere della Sera, la reazione di Hamas. Leggi di Corriere della Sera, dice Hamas.
I media dicono Hamas accetta la proposta di accordo di Witkoff.
Cioè l'americano, no? Cioè praticamente si stanno cominciando a capire, a uno a uno ci fanno fuori tutti questi qua. Con Israele non si scherza.
Quindi pensi ci sarà presto la pace?
Io non penso.
Tu non pensi?
Io vedo. Il Fatto Quotidiano cosa dice?
Ucciso Sinwar, il capo di Hamas. Il suo corpo trovato in un tunnel di Gaza bombardato da Israele.
Hai capito? Cioè, hanno ucciso Sinwar, che è il leader, e adesso anche hanno ucciso i due fratelli.
Ma li rimpiazzano questi leader, no? Si sciolgono
altri. Sì, li rimpiazzano, ma non riescono a farlo abbastanza velocemente che li fanno fuori di nuovo. Quindi Hamas è, diciamo, insomma, è... Guarda, qui c'è il capo dei palestinesi, l'unico capo riconosciuto, poi naturalmente il potere ad Hamas, però il capo sarebbe Abu Mazen, che sarebbe il capo di altro gruppo, Al-Fatah. Però Hamas è più violento, quindi comandano loro. E Abu Mazen cosa dice? Leggi Lanza, il giornale.
Abu Mazen dice, Hamas consegni le armi al ANP, rilasci ostaggi.
Quindi devono abbandonare le armi, rilasciare gli ostaggi, e Hamas non gli piace. Perché sa, la mafia non è che gli piace abbandonare le armi e il potere. Allora, velocemente, perché Angela mi ha fatto promessa 3 volte che sarei stato veloce. Ma so che a qualche fratello interessa la notizia. Fratello, scrivete e diteglielo ad Angela, che vi interessa.
Anche a me interessano, quelle veloci però.
Certamente io dico questo, che nelle guerre tutti hanno i loro torti, quindi nessuno mi fraintende, nessuno ci scrive dicendo ma tu sei a favore della guerra di qui, di là. Sono contro tutte le guerre. Non difendiamo la guerra di nessuno, tutte le guerre sono errate e degli orrori. Siamo solo dalla parte di Gesù. Però viviamo in un mondo pieno di guerre e bisogna capire che succede anche lì. Cioè, detto questo, Hamas non può pretendere di catturare donne civili indifesi, usarli come scudi umani e poi sostenere che questo deve essere accettabile per il bene della Palestina, perché la Palestina appartiene a questi e a quelli. Ma scusa, non puoi fare il male a fin di bene. Non puoi catturare ostaggi perché la Palestina ha i suoi diritti. E qua i diritti si parlano in un luogo a tavolino, no? Non vai a uccidere 1200 israeliani a sangue freddo, successo il 7 ottobre di 2 anni fa. Quindi Hamas non ha la saggezza di Gesù, dello Spirito Santo. Si vede che questa gente non ha Gesù. Se loro semplicemente studiassero almeno un po' di storia, non dico la Bibbia, almeno la storia, ci sono stati 2 morti, 2 persone sono morte in un attentato di Sarajevo, e questi 2 morti, la vendetta su questi 2 morti causò la prima guerra mondiale, 40-50 milioni di morti. La prima guerra mondiale scoppiò perché a Sarajevo qualcuno uccise l'erede al trono e scoppiò la prima guerra mondiale. Quindi al massimo della stoltaggine andare a uccidere 1200 israeliani civili, donne, e vabbè, erano lì che facevano il rave, facevano andano a ballare, eccetera, che non sta bene al Corano, ma non vai mica a ucciderli così. Infatti adesso è arrivata la vendetta di Israele. È il massimo della stoltaggine quello che ha fatto Hamas. Cioè, per le vittime collaterali in Gaza che Israele sta facendo, Israele può nascondersi dietro il fatto che sta cercando gli assassini delle 1200 vittime. Ma Hamas questa attenuante non ce l'ha. Israele dice sì, stanno morendo di qua e di là, perché Hamas li usa come scudi umani, ma non solamente gli ostaggi. Usa i palestinesi come scudi umani. Hamas va negli ospedali a nascondersi, nelle scuole, nelle moschee. E come fa? C'è la guerra. Cioè quando gli alleati bombardavano le città tedesche e morivano i civili a decine di migliaia, gli americani dicevano cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di uccidere i nazisti. Avevano questa attenuante. Va bene, allora per questo che Abu Mazen, il leader di Al-Fatah in Palestina, dice ad Hamas, li ha chiamati figli di cani. Per colpa vostra avete fornito la scusa a Israele di distruggere Gaza. Prossima. Allora, Angelina, vai al prossimo, il messaggero. Sì.
Sì, il messaggero. Meloni Merz. Niente truppe a Kiev, stoccata della premier a Macron.
Eccola, cioè la Meloni è una bastian contraria qui, è contro tutti questi guerrafondai.
Ma un giorno sì, un giorno no, perché l'altro giorno ha detto sosterremo Kiev fino alla fine.
Va bene, ma Meloni mica sa cosa sta facendo. Però tra tutti quelli che non sanno cosa fanno, Meloni è l'unica che non vuole mandare soldati in Ucraina. Oh. Quindi, vabbè, aiuta un pochino, non troppo.
Sì.
Zingaretti, comunista, stalinista, marxista, eccetera, risponde. La Repubblica sappiamo che è un giornale marxista. E anche il Messaggero, anche la Stampa, quella della Sera. Ormai sono i marxisti, ormai si chiamano democratici, ma sono marxisti. E hanno preso potere di questi giornali. Cosa dice il comunista Zingaretti?
Il governo boicotta l'Europa, Italia fuori da tutto.
E il giornale?
La Repubblica.
La Repubblica. La Stampa, altro giornale che è diventato marxista anche lui. Marxista, ma cioè non si possono più bollare il comunismo e il fascismo. Ormai è un guazzabuglio. Però diciamo le sinistre. Cosa dice la Stampa?
L'errore della premier nella politica estera. Ora l'Italia resta solo fra Europa e USA.
Cioè, quindi anche questo giornale contro Meloni. Io dico, Dio benedica Meloni, chi sono adesso i fascisti? Che lei è accusata di essere estrema di destra, che certamente che non lo è. Ma chi sono i fascisti e i guerrafondai? Adesso sono le sinistre i guerrafondai. Sentite cosa stanno dicendo. E allora... sono fascisti rossi questi qua, cioè che vogliono la guerra, criticano Meloni perché lei non vuol mandare soldati in Ucraina, quindi è fascista, dicono, ma invece i fascisti sono loro che vogliono la guerra, cioè Meloni è accusata di essere fascista perché non vuole mandare i soldati, e loro che li vogliono mandare non sono fascisti, è tutto al contrario. Guarda, andiamo al prossimo, Angelina, andiamo in Romania,
sì.
Anzi andiamo in Francia.
Sì.
Allora, cosa dice questo canale in YouTube?
Macron exposed, Simeon unleashes shocking allegations of French sabotage in Romania's vote. E Times Now World, è il canale Times Now World.
Ecco, quindi Simeon, che sarebbe il candidato alle presidenziali in Romania, favorito dopo che hanno silurato Georgescu, lui adesso è quello che è in vantaggio, che potrebbe vincere le presidenziali. È andato in Francia, tu mi dicevi, Angelina, perché?
Oggi sono le votazioni in Romania, è andato in Francia e ha finito la sua campagna lì. È pieno di rumeni anche in Francia, in Belgio. È andato lì e gli hanno fatto delle interviste dove lui tante volte ha detto la Francia ha abbandonato Dio, la Francia ha abbandonato il cristianesimo, per quello voi, e specialmente Macron, sta distruggendo la Francia. Voi fra poco sarete un paese islamico, non ci sarà più cristianesimo qui tra di voi. e così via.
Quindi è andato a rimproverare, dice, sto parlando molto bene, e cioè speriamo che si mantenga così.
E poi ha dato la colpa a Macron perché ha detto è colpa sua per il sabotaggio nelle elezioni in Romania.
Va bene, quindi sta andato lì a rimproverare Macron alla grande, come di solito è Meloni che lo rimprovera. Questo è un po' un galletto tutto orgoglioso, tutto, non smargiasso, narcisista, globalista, cioè la lista è lunga.
Lo ha chiamato dittatore, infatti.
E infatti i globalisti sono dittatori, così voglio, sono loro che hanno provocato la Russia e poi hanno cercato di mascherare i colpi della Russia, ma no, sono loro, la NATO. La NATO che ha cercato la Russia, no? Allora, guarda, va bene, lasciamo così qua. Andiamo al Mirror, al giornale inglese. Cosa dice?
New Pope Leo XIV issues bombshell statement on what marriage is.
Allora, dice il nuovo Papa Leone XIV ha lanciato una bomba, una dichiarazione bomba riguardo a cosa veramente è il matrimonio.
It's a stable union between a man and a woman.
La bomba dice il matrimonio è un'unione stabile tra uomo e donna.
Ecco, alleluia, amen.
Appunto dicevo che questa qui ha la faccia molto più simpatica del globalista argentino.
Sì, che li benediceva tutti.
Che no, benedire li benediceva tutti. Se si presentava un diavolo con quattro corna, li benediceva. Lui benedice.
Alleluia,
va bene,
grazie Signore.
Questa è un'altra notizia, andiamo avanti Angelina.
Wow.
È una bomba, no?
Sì, sì, è meraviglioso, grazie Gesù.
Diversi hanno detto a Papa Leone XIV quando l'hanno eletto, hanno detto bisogna fare chiarezza sulla dottrina cattolica, perché quell'altro tizzone d'inferno che se n'è andato ha fatto una confusione tremenda, con tutte le capre da applaudire, tutti i politici ad applaudirlo. I giornali atei ad applaudirlo, ma il Signore si volgeva la testa per la puzza. Allora andiamo, Lanza e il Messaggero, due articoli, Angela.
Zelensky, ieri a Istanbul, occasione persa per cessate il fuoco.
Questo qui è Zelensky, cos'è che dica lui?
E chi ha perso l'occasione?
La Russia, perché non c'è andata.
Oh.
Perché prima che ci andasse, Zelensky con la sua bocca da dragone metteva le condizioni, tanto che Putin ha dovuto rispondere, ha detto guarda che uno che perde la guerra non mette condizioni. E quindi non c'è neanche andato. Se devo andare lì ad ascoltare questa cornacchia, io non vado. Mm-hmm. Ero tutti offesi, perché non è andato? Ma io l'avevo detto la settimana scorsa, speriamo che non vada perché è una trappola. Il Messaggero cosa dice? Il giornale comunista Messaggero.
A Tirana il summit tra Zelensky e i volenterosi che sentono Trump al telefono. Non c'è Meloni. Vertice a Istanbul, Kiev, Mosca, richieste irricevibili.
Mosca gli dice le richieste di Kiev sono irricevibili. Questi qua ha perso la guerra. E vuole dettare le condizioni.
Vogliono tutto indietro come se la guerra non ci fosse.
Sì, dice facciamo la pace. Sì, sì, facciamo la pace. Mi date indietro tutto, chiedete scusa, pagate i danni per la guerra, facciamo la pace. Grazie. E Putin gli ha detto guarda che le condizioni non le date a chi perde.
Eh no, non funziona così.
La pace è sempre benvenuta, logico, ma non come la vuole Zelensky però. Zelensky non vuole la pace, vuole la pace alle sue condizioni, cioè riprendersi tutto... però ha perso la guerra. E i soliti guerrafondai, a parte i giornali mainstream, come i giornali tradizionali italiani, quelli della sera e soci, e anche le nazioni solite guerrafondaie, Gran Bretagna, Germania, Francia, lo sostengono a Zelensky, perché il loro vero scopo non è la pace, ma abbassare la Russia. Se le richieste di Zelensky venissero accettate, la Russia ha perso la guerra. E allora, se volessero la pace, la guerra non l'avrebbero iniziata, l'hanno iniziata loro. Loro, Gran Bretagna, Germania, Francia e Biden. c'è l'altra America. E questo perché sono tutti insieme questo gruppo di mafiosi, no? Hanno provocato la Russia con il loro accerchiamento NATO. La NATO ha accerchiato la Russia e l'ha provocata. La guerra sarebbe scoppiata anche senza Ucraina, perché mica la Russia può andare avanti per sempre con tutti questi missili atomici intorno. Ovviamente l'Ucraina è stata una scusa, ma la realtà è che i globalisti occidentali vogliono liberarsi dalla Russia, va bene, così come vogliono liberarsi dalla Nord Corea, dalla Cina, dall'Iran, tutti quelli che non si sottomettono, sono i cattivi. Vabbè, la Cina sarà cattiva, ma che guerra ha fatto? Che guerra ha fatto la Cina in Iraq e in Afghanistan? Neanche una. Quindi i buoni fanno tutte le guerre, i cattivi non ne fanno neanche una. Non fanno le guerre perché sono cattivi. L'America fa le guerre perché è buona. L'America, attenzione, l'Europa l'ha sostenuta l'America nelle sue guerre. C'erano soldati italiani in Iraq, soldati italiani in Afghanistan. Ecco, mi fermo. Angelo. No, aspetta, c'è un altro, guarda, c'è un altro giornale. La Verità.
Allora. Parte la trattativa Kiev-Mosca. UE e volenterosi la boicottano.
Ecco, quello che abbiamo parlato, no?
Sì.
Ecco. Quindi i volenterosi la boicottano. Quindi questi fanno tante chiacchiere, ma alla fine la pace non la vogliono. E poi c'è un altro articolo dentro La Verità. C'è un altro articolo che dice c'è chi tifa perché la guerra continui.
Oh.
La Verità è un giornale di, diciamo, è fuori dal coro, no? È un giornale che è contro quelli della sera, quella cosa qui. È un giornale simpatico, cioè, è molto più. E allora sta dicendo appunto che c'è chi tifa che la guerra continui. Che sono questi? Ma è logico, Francia, Inghilterra, Gran Bretagna tifano che la guerra continua. Per non parlare dei costruttori di armi, eccetera. Va bene, mi fermo, Angelina.
Grazie, hai fatto veloce, impressionante.
Sei scioccata?
Sì.
Brava.
Continua a scioccarmi.
Hai visto? Te l'ho detto, ce la metto tutte.
Grazie.
Ma devo, sai, dobbiamo parlare un po' delle notizie, perché se no, perché, sai, se tu ascolti i giornali non capisci te.
Sì, è vero.
I giornali sono diventati propaganda. Sì. Mm-hmm. Cioè,
sembra che Putin non vuole fare la pace.
C'è la P1 che sono i massoni generali, poi c'era la P2 di Licio Gelli che l'hanno eliminata, e adesso c'è la P3. Chi è la P3, Angela?
Non lo so.
Sai cosa vuol dire P2?
No.
Propaganda 2.
Ah sì, propaganda.
Sì, i massoni sono la propaganda 1.
Sì, sì.
La P2 era propaganda 2.
L'hai spiegato ieri, sì.
Sì, ma questo è ufficiale, non è che dico io, e vuol dire propaganda, proprio così. E adesso chi è la P3?
Propaganda 3 chi è?
I giornali.
Ah.
I giornali che fanno parte dei massoni, non te lo dicono, ma sono la P3. Avanti, Angela.
Allora, volevo chiederti una domanda, che anzi sono due domande da parte di una coppia di fratelli che si chiamano Franco e Clara.
Franco e Clara, Dio vi benedica.
Hanno inviato la domanda in audio, è veloce, l'ascoltiamo insieme, perché forse aiuta. Sì, è veloce, forse aiuta anche altri. Andiamo alla domanda di Franco e Clara.
Signore Gesù, guidaci e aiutaci, la domanda di Franco e Clara.
Ciao fratelli e sorelle, siamo Franco e Clara da Calabria, Dio vi benedica.
Pace sorelle e fratelli, benedizioni, sono Clara.
Cari fratelli e sorelle, caro Giuseppe, avremmo un paio di domande da farvi. Speriamo in una vostra eventuale risposta. Allora, noi vorremmo sapere, secondo voi, è anche vero che ci sono dei versetti che parlano a tal proposito, ma vorremmo sapere se sono sempre applicabili o meno, nel senso che le persone che non salutano o che fanno finta di non vedervi e quindi non salutano, che si tratti di parenti o conoscenti eccetera, bisogna continuare a salutarle? E poi sempre che si tratti di parenti o meno, le persone che male dicono, cioè che parlano male di me e di Clara. Bisogna, già sono state allontanate, partiamo da questo presupposto, da questo fatto, sono state già allontanate, vengono semplicemente salutate, ma non, io non ho niente a che fare con queste persone. Ma bisogna salutarle? Questo vorremmo sapere da voi, se è possibile. E grazie ancora per un'eventuale risposta. Vi salutiamo e vi abbracciamo forte forte nello spirito.
Pace, pace.
Pace a voi, fratelli.
Meno male che a noi ci salutano.
Grazie Gesù. Sì, interessante comunque le domande, sono due. Prima domanda, le persone che non ci salutano, che siano parenti, conoscenti, e ci ignorano, noi dobbiamo salutarle? Cosa pensi?
Ah, è per me la domanda.
È per te sicuramente.
Io posso dirti di solito come faccio, come ho fatto, come ho sempre fatto.
E come?
Allora, innanzitutto devo scoprire se per caso è colpa nostra che non ci salutano, che magari abbiamo fatto uno sbaglio. Fatto quello, che se non esiste un problema così, poi bisogna allora... Guarda, ti do una scrittura, guarda, secondo Giovanni 1, 10 a 11.
Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Secondo Giovanni 1, versi da 10 a 11.
Ora, non si può giudicare, non tutte le situazioni sono uguali. Qui Giovanni parlava di chi non reca questa dottrina.
Ma la maggioranza delle persone che uno conosce, parenti, conoscenti, non recano la dottrina del Vangelo?
No.
E allora non li saluti?
Va bene.
Cosa fai?
Ti comporti come loro si comportano. Perché loro probabilmente, Franco e Clara, sono un po' imbattagliati, un po' indecisi, che dicono, beh, loro sono strani, ma noi siamo cristiani. Loro ci trattano male, noi dobbiamo ricambiare il male col bene.
E non è così?
E allora questi qui non li salutano e loro magari dicono, noi dobbiamo salutare sempre. E no, non è così.
Ma come ti comporti come loro si comportano? Perché tu magari vuoi raggiungerli, vuoi evangelizzarli, vuoi dare un buon esempio. Vuoi...
Ma Gesù non lo ha fatto questo. Gesù voleva evangelizzare, ma chi non lo salutava, Gesù non gli correva dietro quei saluti.
Ah.
Quindi non conosco la situazione, cosa è successo, e non posso giudicare in dettaglio. Può essere una situazione a parte. Ma in generale è logico che chi non ti saluta non hai obbligo di salutarli.
Didn't Jesus say that when they don't receive you to shake the dust off your feet?
John dice, c'è una scrittura dove Gesù dice, quando non ti ricevono, devi allontanarti e scuotere la polvere dalle tue calze.
Dice questo in Matteo capitolo 10, sì. Beh, hai ragione, è così. Questo, diciamo, conferma quello che stavo dicendo. Di controllare se tu hai sbagliato, ma se tu non hai sbagliato, e loro senz'altro, non so, per qualcosa complicato, non ti salutano, tu non li saluti.
Uh-huh.
Va bene? E allora la parola infatti dice chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie.
Uh-huh.
Se uno non gli ha fatto niente di male e questo qui ti odia oppure non ti saluta di proposito, fa finta di non vederti, è un'opera malvagia. E la parola dice chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Non voglio accomunare, fare in fascia tutte le erbe.
Okay.
Ma la parola dice questo, poi voi dovete discernere se si applica o no. Però in ogni caso io dico, perlomeno riguardo a me, uno che non mi saluta, io non lo saluto. Uno che fa finta di non vedermi, io non cerco di vederlo. Guardo per la mia strada. A volte vedi sempre queste donne che attraversano la strada. C'è queste donne bellissime che tutti guardano. Loro attraversano la strada anche sulla zebra o fuori dalla zebra, non guardano nessuna parte. È pericoloso a volte quando guidi la macchina e una donna tutta elegante attraversa senza guardare, che ha paura di incrociare il tuo sguardo.
Sì, ma quelli sono sconosciuti, diciamo, va bene. Ma da quello che so io, da quello che io ho visto durante gli anni nella tua vita, non è che ignori le persone che non ti salutano. Tu di solito cerchi di scoprire c'è qualcosa che hai nel cuore che vuoi che preghiamo insieme.
Ogni situazione è diversa.
Vuoi che condividi quello che senti, quello che è successo, così possiamo risolvere il problema. Non è che li ignori, di solito no.
Sì, certo, bisogna vedere se c'è qualche errore da parte vostra che avete bisogno di correggere.
Mm-hmm.
Per esempio, se voi avete offeso qualcuno, ferito qualcuno, magari senza volerlo, pregate, vedete se dovete chiedere perdono. Fatto questo, se ancora non vi salutano, a Dio.
Okay.
Assicuratevi che il vostro cuore è pulito. Poi se qualcuno vi maltratta, fa finta di non vedervi, e allora certamente che potete tenerli alla distanza dovuta. Il che significa che se vi onorano, li onorate, che è anche scritto nella parola, compreso gli scambi di convenevole saluti, possibilmente sinceri, che di solito, spesso, volentieri, non è così.
Sì.
Se non vi onorano, cosa dice la parola? Guarda, vai la parola. Guarda, ti ho dato un paio di scritture, lì, Salmo 18.
Sì, sì, ce l'ho.
Va bene, Primo Samuele 2, due scritture sul soggetto. Allora, 18 al 20.
Il Signore mi ha ricompensato secondo la mia giustizia, mi ha reso secondo la purezza delle mie mani.
Va bene, quindi,
Salmo 18, verso 20.
Quindi assicuriamoci che il nostro cuore è pulito, primo. Secondo, andiamo a Primo Samuele 2, verso 30. Attenzione a questa scrittura.
Perciò così dice il Signore, il Dio di Israele, io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre, ma ora il Signore dice, lungi da me tale cosa, poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Primo Samuele 2, verso 30.
Quindi il Signore non ci onora se noi non lo onoriamo, se noi non salutiamo Gesù che passa per la strada, lui non ci viene, non ci corre dietro. Gesù nota che non lo salutiamo e va per la sua strada. Non è che si ferma, ehi, perché non mi saluti?
Quindi, in due parole, credo che questa risposta si applica anche alla seconda domanda. Le persone che parlano male di noi, dobbiamo salutarle. Si applica a tutto, cioè prima devi scoprire se hai fatto tu qualcosa di sbagliato, pulire il tuo cuore, chiedere perdono, magari li hai offesi, neanche ti rendi conto. E se hai risolto il problema, sia che ti perdonano o no, poi tu con il cuore pulito puoi agire secondo la necessità. Se loro sono offesi, decidono di non salutarti, non devi insistere, correre dietro queste persone, ma evangelizza persone che sono aperte.
Ci sono situazioni che il Signore ti mostra che devi chiarire una situazione. Questo qui non mi saluta, però è un fratello della mia chiesa. E allora, fratello della mia chiesa, per l'eternità non devo salutarlo? Devo continuare con questa ipocrisia per sempre? Allora è un fratello della chiesa, vado, e in base a Matteo 18, verso 15, dice vai dal tuo fratello in privato, va bene, parlagli in privato, e se ti ascolta hai vinto il fratello. Se non ti ascolta, chiama altri due fratelli, vai dal pastore e lui deve fare qualcosa. Questo Matteo 18, 15 a 17 dice questo.
Posso dire qualcosa su fratello Giuseppe? Rivelare un tuo segreto però?
No.
Sì, lo farò. È vero che tu, come pastore, tu non corri dietro le persone che non vogliono il messaggio. Dietro le pecorelle ti vedo correre sempre per aiutarla a crescere, dare la parola, perché le pecorelle hanno bisogno di questo. Ma le persone che respingono, le persone che non ricevono il messaggio, tu non corri dietro a loro, perché le pecore devono seguire il pastore, così è normale. Però ogni tanto ti viene in mente, oh, quella persona di anni fa che tanto ha amato quel fratello, possiamo scrivergli un messaggio, dargli un po' di amore, dirgli che noi, non importa cosa è successo, ancora lo amiamo. E così è fratello Giuseppe, ogni tanto vuole inviare amore,
sì,
a quelle persone
a
che
volte...
a quelle persone che magari non sono più in contatto, non pensano più a noi, ma l'amore rimane e sempre vuoi darlo, vuoi trasmetterlo.
Il fatto che anche pochi giorni fa parlavo con te di mandare un po' di amore.
Sì, sì, per questo dico che sì, non corri dietro le persone, ma un po' di amore non fa male mai.
Dicevo, scriviamo questi fratelli che hanno abbandonato la nostra missione, il nostro cammino, e diciamogli che li amiamo ancora, che Gesù li ama. Però poi pregandoci su proprio con te, mi ha detto, però questi qui se ne sono andati un po' in modo sgarbato e questi fraintendono di sicuro. Questi che crederanno che siamo qua a corrergli dietro perché devono unirsi di nuovo alla Chiesa.
No, non è quello, affatto.
E per questo motivo non mi sono messo in contatto, perché questi qui probabilmente avrebbero frainteso.
Mm-hmm.
Perché frate Giuseppe mi corre dietro? E non ho potuto dargli un po' di amore di Gesù.
Quindi ogni cosa deve essere fatta in preghiera e ogni situazione è diversa. Chiedete allo Spirito Santo di guidarvi per vedere esattamente la soluzione giusta. Non è che una regola a tutte le persone si applica questa strategia. No, dovete pregare per ogni situazione.
Amen.
Amen.
Amen. Signore, aiutaci.
Grazie, Signore. Amen.
Io e John vogliamo condividere una bellissima testimonianza di evangelizzazione.
Yeah. We were walking in the park and we met these two boys. They were sitting on a bench.
Stavamo evangelizzando in un parco e abbiamo visto questi due ragazzi giovani che erano seduti su una panca.
Una ventina d'anni, no?
Yeah, one was 20 years old, the other one was 21.
20 e 21 anni.
The 20-year-old, we started talking with them. The 20-year-old, he understood English, but he didn't speak it very well.
Quello di 20 anni capiva l'inglese ma non parlava bene.
But the other one, he didn't understand or speak English.
L'altro neanche capiva, neanche parlava l'inglese.
So we started talking to them, and in the course of the conversation, the 20-year-old, his name was Raphael, and the 21-year-old was Jonathan.
Quello di 20 anni era Raphael, quello di 21 anni Jonathan.
And Raphael, during the conversation, he put his hand on Jonathan, and said, "He's going through some hard times in his life."
E durante la conversazione su Gesù, Raffaele ha messo la mano su Jonathan, ha detto che Jonathan adesso sta attraversando un periodo difficile.
And if you would believe it, Jonathan started crying.
E Jonathan ha iniziato a piangere.
But I was quite surprised. He was, you know, those cool guys who were he was with his pants halfway down with earrings and stuff.
Però era uno di questi giovani che si crede tutto moderno, cool, dice John, cool, con orecchini. Sì, alla moda, con i pantaloni che gli cadevano.
And he actually started crying.
Però ha iniziato a piangere.
And so Gloria sat down with him.
Gloria si è seduta con lui.
And she gave him a hug and he was crying on her shoulder.
Lo ha abbracciato e questo ragazzo piangeva sulla spalla di Dora.
So we started talking with him about Jesus, about God.
E gli abbiamo parlato di Gesù.
And At first he didn't want to say his story.
All'inizio non voleva dire cosa è successo perché
piange. Yeah, he said, "I just have problems."
Ho detto solo questo, ho problemi.
E a questo punto ho cominciato a dire, sai, tutti abbiamo problemi. E anche io, durante la mia vita, sono stata ferita da tante persone.
Ed ora, oh, you speak in Italian, ok? Io ripeto.
Mentre lui piangeva sulla mia spalla, io ho detto, sai, durante la vita anche io sono stata ferita da diverse persone. Infatti avevo un ragazzo che mi ha chiesto anche di sposarlo, era cristiano, missionario nella missione. E dopo ho scoperto che aveva un'altra ragazza in un'altra città e questo mi ha distrutta il suo tradimento, mi ha ferito il cuore. E mentre dicevo queste parole, lui con...
Mi ricordo quando questo è successo.
Lui con lacrime negli occhi ha detto, sai, questo è quello che succede a me. La mia ragazza mi ha tradita. E io non posso capire. Perché io l'ho detto all'inizio della nostra relazione. Stai attenta perché se... if we deepen our relationship...
Se la nostra relazione diventa profonda.
Io ti darò il mio cuore. Io ti amerò. Io voglio non solamente qualcosa di spontaneo, momentaneo. Voglio una relazione più seria. E l'aveva avvertita. E allora per anni siamo state insieme e adesso mi tradisce e questo mi spezza il cuore. E anche ho problemi con i miei genitori e io le ho detto, sai Jonathan, ti capisco quello che stai attraversando e sai cosa io ho imparato? Che non posso dare tutto il mio cuore a una persona. Tutto il tuo cuore deve appartenere a Gesù Cristo. E ho detto, quando ho fatto questo, ho dato tutto il mio cuore a Gesù, lui ha guarito tutte le mie ferite. Tutto. Il balsamo del suo amore ha guarito le mie ferite. E a quel punto, tra le lacrime, abbiamo preso il mano di Jonathan e Raphael, di tutti e due, e tra le lacrime, Jonathan, pregando ancora, ha pregato per ricevere Gesù e lo Spirito Santo
mentre
nel
piangeva.
Suo cuore. Mentre piangeva. Ha pregato per ricevere Gesù nel suo cuore, e che lo Spirito Santo lo può guarire e anche per liberazione, perché ha detto sono ferito, c'ho tante paure, non so cosa fare, da tanto tempo non so cosa fare e ho bisogno di liberazione. E abbiamo pregato anche per questo, per liberazione.
Gloria a Dio.
So we prayed with them and then we sent them a song.
Yeah, they actually were very interested in what we were saying.
In realtà erano molto interessati di quello che dicevamo loro.
And we told Jonathan to read John 14 when he goes to sleep.
Abbiamo detto a Jonathan quando va a casa a leggere Giovanni capitolo 14.
In fact, both of them downloaded the Bible app on their phones.
Infatti entrambi, mentre eravamo ancora insieme, hanno scaricato l'applicazione della Bibbia sul cellulare.
But like right away, we said, oh, you know, you can download it, and Raphael, he said, oh yeah, where can I find it?
Appena abbiamo menzionato questo a loro, subito l'hanno scaricato.
So that evening around 10:30, Jonathan.
Lo stesso giorno, verso le 10:30 di sera, Jonathan.
Jonathan wrote and he said, "I read John 14."
Ci ha scritto un messaggio dicendo, "Ho letto Giovanni 14."
And that was quite something. Most people wouldn't do that kind of thing.
Ed è stato per noi un bel regalo perché la maggioranza delle persone non ubbidiscono, non fanno quello che dici loro.
And he was writing like quite a bit to us.
E ha iniziato a scriverci messaggi dopo messaggi.
I believe she has some messages that he sent.
Sì, vi traduco in italiano alcuni dei suoi messaggi di Jonathan, di quel ragazzo che piangeva. Allora alle 10:30 di notte.
Il cuore spezzato.
Alle 10:30 di notte ha detto: "Ciao, ho appena finito di leggere Giovanni 14. Grazie mille per questo e anche ti voglio ringraziare per quell'abbraccio che mi hai dato oggi. Mi ha fatto veramente tanto bene al cuore."
Wow. Dio vi benedica.
Il prossimo giorno io e John le abbiamo mandato un messaggino: "Come stai, Jonathan?" E la sua risposta: "Ciao John e Dora, buongiorno. Grazie mille per la benedizione che mi avete inviato. Oggi mi sono svegliato davvero diverso. Mi sento strano, ma stranamente bene."
Strano nel modo giusto.
Grazie,
Signore. Gloria a Dio.
E con John gli abbiamo risposto che Gesù nel tuo cuore è quello che ti fa sentire diverso, perché hai ricevuto Gesù. Amen. E Jonathan ci ha risposto: "Capisco. È stato bellissimo quello che è successo ieri. Sento che è stato veramente un segno di Dio. Dopo tanto piangere, tanti notti senza sapere cosa fare, piangendo, adesso mi è arrivato un raggio di luce. Vorrei fare qualcosa per te, John. Quando ci incontriamo, posso regalarvi cioccolatini o qualcosa per voi?"
Che dolce. Dolce! Che dolce! Le pecorelle, ragazzi, sono too much.
We were also in contact with Raphael, and he was also answering back, thanking us for we sent him a song. So they were both very interactive. And they really want to meet again.
Anche l'altro ragazzo Raphael, siamo in contatto anche lui, le abbiamo inviato una bella canzone e anche lui reagisce molto bene e vuole incontrarci di nuovo.
Gloria, they said they gave us their schedule and they said whenever in that time you can come, we'd like to meet you again.
Ci hanno dato il loro orario per la settimana prossima, così possiamo organizzare un nuovo incontro.
Ragazzi, non fateveli scappare, sono pecorelle.
Amen.
So it was quite nice to meet people like that.
Gloria,
è stato bello incontrare gente così aperta.
Sempre incontrarla appena potete, sempre.
Yeah. Infatti stiamo organizzando. Grazie,
Gloria,
Gesù.
Gloria a Dio.
Amen. Grazie, Gesù. Bello. E questo volevamo condividerlo proprio prima del messaggio di oggi. Perché nell'esercito di Gesù c'è bisogno di quelli che sono disposti ad essere scomodi, a vivere scomodo.
Sono disposti a scomodarsi.
A fare le cose scomode.
Sì, sì, sì.
Ad alzarsi quando è difficile e andare avanti e combattere. Perché se nessuno lo fa, l'esercito muore.
Amen.
Si ferma tutto.
Gloria, gloria al Signore. Amen, amen. Che belle sue testimonianze. Pregate per la nostra evangelizzazione locale, fratelli.
Amen.
Perché qui ci sono molte pecorelle.
Sì.
Allora, guarda, Gesù in Luca 6:13 ha detto: "E Gesù scelse i dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli." Va bene, Luca 6:13. Li chiamò apostoli, questo nome è speciale. Efesini 2:20, ce l'hai, Angela?
Sì, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli.
Essendo
Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Efesini 2:20.
Allora, apostoli. Di nuovo, 1 Corinzi 12:28.
E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli. in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. 1 Corinzi 12, 28.
Però dice in primo luogo a posto degli apostoli. Ecco, sappiamo che ci sono falsi apostoli, abbiamo parlato più di quello che di quelli veri, ma noi dobbiamo essere veri apostoli, ma sto dicendo tutta la nostra Chiesa, non solo il grande capoccione, il pastore perfetto, no, tutti qua, tutti siamo chiamati e dobbiamo darci da fare per diventare apostoli. Apostoli vuol dire guida. Vediamo che Gesù ha addestrato 12 apostoli come guide nella Chiesa, cioè 12 ufficiali. L'esercito si chiamano ufficiali. La Chiesa mondiale ha fatto un fallimento perché non ha addestrato le guide, cioè gli ufficiali della Chiesa. Quando Israele fece la guerra dei sei giorni, un motivo per cui il piccolissimo esercito israeliano poté sbaragliare i molti più numerosi e diversi eserciti che gli mossero guerra fu perché Israele, seguendo il Vecchio Testamento, crede nell'addestrare leader, guide, dirigenti, ma lo fa sul serio però. Cioè, vedi Gedeone e i suoi 300. Erano 32.000 e Dio gli dice no, di meno, perché sennò qui più siete e più sono i guai. Allora Dio li ha ridotti a 300, 300 guide, 300 che ubbidivano e vinsero 150.000 avversari. Nell'esercito israeliano, che comprende le donne, quindi non solo gregari, servili, leccapiedi, ecco, l'esercito migliore del mondo, ma non solo per le donne, anche per quello. Ha messo questa foto delle donne israeliane soldatesse,
sì,
sulla radio?
C'è sulla radio, sì.
Ecco, le donne soldatesse israeliane sono famose nel mondo, invidiate da tutti, perché l'opposizione, gli islamici, le donne sono sotto i loro piedi.
Sì, sì, sì.
Le possono picchiare. In tribunale, testimonianza di un uomo, ci vogliono due donne perché la donna vale la metà. È così che volete. Questo sarebbe il vostro regno di Dio. E anche da parte nostra, perché questa storia si strascica anche nelle chiese, che le donne sarebbero inferiori. In certe chiese ancora ci credono queste cretinate. È arrivato Gesù, Galati 3,28, Angela, non c'è maschio
né femmina in Cristo Gesù.
Quindi donne, gioite, se andate in qualche chiesa di vecchi armadi che le donne sono inferiori, prendete Galati 3,28 e gliela suonate di cotte e di crude.
C'è tanto da fare per le donne e gli uomini nel regno di Dio.
Ma è possibile che siamo ancora a livello islamico? Allora, queste sono chiese cristiane islamizzate. Quindi anche noi cerchiamo di controllare di che tempra, che carattere siamo. Anzi, di che tempra e carattere vogliamo essere. Perché? Perché dipende da noi, solo da noi, perché Dio attraverso Gesù ha fatto tutto quello che poteva, compreso di lasciare che tutte le istruzioni per noi, per essere discepoli, apostoli, profeti, insegnanti, evangelizzatori. Va bene, adesso la parola sta a noi, è il nostro turno di rispondere. Come risponderemo? Certo, non come certi attuali mercenari che solo aspirano nelle chiese a dirigere un edificio, essere pastori per raccogliere soldi. Ma sto parlando di veri pastori, veri ufficiali che vogliono dare la vita per Gesù e per le pecore. Problema: troppi di noi vogliono rimanere soldati semplici, non vogliono fare carriera. Non gli interessa di guidare le pecore, è troppo difficile essere di esempio, prendere decisioni, e poi bisogna pregare, udire la voce di Dio, guidare le pecore. No, 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 questo costa sacrificio. Io me ne rimango soldato semplice dell'esercito degli scaldapanche, è più facile. Qualcuno dice, lascia che siano gli altri a prendere decisioni. Poi quando arrivano i disastri, possiamo scaricare su di loro le colpe. Il mestiere del mormoratore è più facile della guida o del martire. Il buon ufficiale, la buona guida, ha bisogno di essere un buon esempio di Gesù. Prima o poi le masse accusano e condannano sempre le loro guide e liberatori. Vai prima Samuele 30, Angelina.
Sì.
Allora, verso 6, Davide.
Davide fu grandemente angosciato.
Perché?
La gente.
Quale gente? La gente erano i suoi seguaci, attenzione, erano i suoi soldati. La gente parlava?
La gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie.
Ma Davide?
Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. Primo Samuele 30, verso 6.
Quindi, fin quando il leader, il capitano, vince, tutti a battergli le mani. Qui c'era un problema e lo volevano lapidare. È qui che si vede il carattere. Se siamo vere guide, apostoli o falsi. Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio.
Man.
Certo che i seguaci di Davide credevano in Dio, altro che il Dio che era stato insegnato loro, il Dio che gli era capitato. Gli avessero insegnato uno diverso, avrebbero seguito un Dio diverso. Un po' come i seguaci delle religioni pagane, credono nel Dio che è stato loro tramandato, insegnato, da insegnanti e da genitori, un Dio qualsiasi, quello che capita. Ma Davide conosceva il suo Dio, lo aveva sperimentato. Quel Dio gli aveva risposto, lo aveva aiutato, quindi lo conosceva per esperienza. E la domanda adesso si rivolge a noi. Noi in quale Dio crediamo? In quale Gesù crediamo? Un Dio in Gesù cattolico, evangelico, dei testimoni di Geova? Quale? Quello che è capitato, che ci hanno inculcato. E per questo sono testimoni di Geova. Domani forse vado alla Chiesa Mormone per vedere un po' se c'è un Gesù che è più facile. Se la nostra fede è solo in un Dio o in un Cristo, solo perché così ce l'hanno insegnato, allora non siamo molto diversi di chi segue un Dio pagano e falso? Solamente che gli hanno appiccicato il nome di Cristo. Che differenza fa se non lo conosciamo per esperienza? Dio ci chiama ad essere e Dio cerca ufficiali. Altrimenti perché ha usato 3 anni e mezzo per addestrare 12 apostoli se non cerca ufficiali? Sei chiamata per allievi ufficiali, aperta a tutti. Nella sposa di Cristo tutti sono ufficiali, guide, profeti. O lo sono già, o lo diventano grazie all'addestramento. Nessuno è chiamato ad essere Laodicea o Sardi.
Amen.
Come dice l'Apocalisse, capitolo 3. No. Servono soldati, servono ufficiali, servono. Gli ufficiali sono sempre volontari, studiano per questo. I soldati invece, di solito, tranne che per forza maggiore, quando non dipende da loro, i soldati sono soldati perché sono obbligati. Chi non cerca... Dico, chi non cerca di essere una guida per Gesù è perché non gli interessa di fare qualcosa per Lui. Per la mancanza di addestramento per ufficiali nelle chiese, cioè il discepolato, è per questo che in troppe delle nostre chiese non c'è iniziativa e in certe chiese vi è magari un super apostolo, un super pastore, super profeta che perpetuamente insegna a degli eterni bambini spirituali. Ma questo solo perché così li addestrano. Rimangono bambini perché così li addestrano. Membri che devono sempre essere comandati per spostare una sedia. Se l'Eterno gli dice vai a spostare le sedie, sì signore, non lo vedono, non sono addestrati a prendere decisioni. Nella prima guerra mondiale e anche nella seconda guerra mondiale le cose non stavano come ci dice la propaganda occidentale. Attenzione quando vedete un documentario, un film, leggete un libro, andate a vedere chi l'ha scritto. Cioè gli alleati, specialmente gli italiani, non avevano molta iniziativa. Fa male sentirlo, ma era così. Per questo che erano spesso in ritirata. Sa le barzellette che l'Italia ha perso la guerra perché i carri armati italiani avevano un difetto alle marce.
Mm-hmm.
Avevano una marcia in avanti e 5 retromarce. questo tipo di barzellette, cioè mostrano cosa, qual è la reputazione dell'esercito italiano nelle due guerre mondiali, con poche eccezioni però, perché ci sono stati degli eroi come la decima Mass e i paracadutisti di Al-Alamein, della Folgore. All'Italia mancavano le guide e non prendevano mai l'iniziativa perché dovevano aspettare che il loro ufficiale o il quartier generale dava gli ordini. E quando le comunicazioni erano interrotte erano guai, i soldati erano sperduti, disorientati, se ne stavano quatti. Infatti dopo il disastro, questo è un po' di storia, dopo il disastro di Caporetto c'era il generale Cadorna. Questo generale incolpò i soldati per la disfatta. Tutta la colpa dei soldati. Generali sempre eroi. Ma la verità era che gli ufficiali non avevano addestrato i soldati all'occorrenza di prendere decisioni. Anzi, era loro proibito di prendere qualsiasi decisione senza l'ufficiale. E di solito perdevano. I tedeschi erano l'esatto contrario. I tedeschi dei giorni della Prussia, considerati il migliore esercito del mondo. I tedeschi erano addestrati e incoraggiati che sul campo di battaglia dovevano prendere iniziative contro il nemico. Solo un fesso può pensare che sul campo di battaglia il nemico si comporterà come previsto dagli ufficiali il giorno prima. È così che i tedeschi vincevano di sovente, spesso. E questo è il disastroso errore di troppe delle nostre chiese. Non deve cadere foglia che il super pastore non voglia e non sappia. Fratelli pastori, siamo in guerra. Insegnate, insegniamo e lasciamo che i nostri soldati prendano l'iniziativa. Basta che sia contro il nemico per la gloria di Dio e seguendo il Vangelo e lo Spirito Santo. Cosa c'hai?
Credo che questo succede nelle chiese perché i pastori hanno paura che qualcuno prenderà il mio posto se loro crescono nell'unzione, in posizione, e allora io perdo il posto di pastore. Ma non è così, perché la messa è grande, gli operai sono pochi. Più pastori abbiamo, meglio. E ho notato che quando tu condividi la tua unzione e addestri gli altri a diventare meglio di te, la tua unzione cresce. Non cresce. È che tu perdi tutto, rimani un nessuno. Non è così.
Cresce l'unzione. Dio ti dà quando molto la
più. Dio ti dà molto più di quello che tu hai dato agli altri. Dio ti benedice, ti dà più unzione. Solo fate questo esperimento, vedrete che funziona.
Guarda, ti racconto una storia. A militare c'era capitato un ufficiale che simpatico, dolcissimo, amico, però non sapeva leggere la cartina con la bussola.
Ah sì?
Sai, ricordi che ve l'ho insegnato che come si trova la posizione?
Sì, ma questo era ufficiale?
Era un ufficiale, era diciamo uno di complemento, uno di solamente per un anno. Ma simpatico però, non sto parlando contro di lui, era sempre gentile questo. Cioè, molti nelle nostre chiese non sanno leggere la cartina e la bussola, non sanno seguire la bussola dello Spirito Santo, non sanno tracciare il tragitto sulla mappa della Bibbia. Ci servono ufficiali che sappiano come motivare altri. Per questo servono ufficiali. Senza ufficiali, cioè senza guide ed apostoli, non si può vincere nessuna guerra contro il nemico. Non vi preoccupate se siete piccoli, zoppi, mezzi ciechi, se qualcuno vi ha fatto sentire un fallimento. Dentro il nostro cuore noi possiamo essere i suoi ufficiali. Amen. E quindi attivarci.
Amen.
A fare quello che possiamo, come piccoli apostoli di Gesù, ma non il fratello Giuseppe, il sommo apostolo, papa infallibile, assolutamente no. Tutti noi siamo chiamati a essere apostoli, perlomeno quelli che sono disposti a alzarsi dalle chiappe e marciare. Gesù e anche Paolo, diciamo, addestrarono ufficiali. Gesù ne addestrò 12, che poi furono 11, e Paolo li addestrò in ogni chiesa dove andò. Andava in una città, evangelizzava, andava a casa e poi in quella casa nominava un pastore, nominava un anziano. È così che fu vinto il mondo. Mica con le scuole teologiche, mortologiche, dormilogiche e letargiche. Per prendere il diploma di teologia. È così che la Chiesa è morta, con troppi diplomi. Allora questi che venivano addestrati, ufficiali, apostoli, discepoli, evangelizzatori, guaritori, operatori di miracoli, a loro volta motivavano le pecore, a loro volta addestravano altre a prendere il loro posto. Bestemmia! Oggi molti pastori vogliono prendere il mio posto, ma certo, cosa stai lì coi piedi nel fango? Addestra e vai oltre! Se la nostra piccola chiesa, missione dello Spirito, qui non stiamo evangelizzando e addestrando altri, anche se non ci vedessero più, addestrarli che vadano avanti per Gesù a casa loro, abbiamo fallito. Siamo uguali di quelle chiese che critichiamo di Laodicea. E allora insegnare ad altri, come dice la parola, prendere il loro posto, prendere il nostro posto. Magari quando venivano martirizzati, andavano via a farsi martirizzare a volte. Ci vuole qualcuno che proseguisse col testimone, con la staffetta, quando Paolo è morto a Roma e Pietro anche, e tutti gli apostoli furono martirizzati. Se non avessero addestrato gli ufficiali intorno a loro e dietro di loro, la Chiesa si sarebbe fermata sui loro cadaveri. Invece no, la Chiesa va ancora avanti. Siamo scarsi, siamo pochi, speriamo di essere tra questi pochi. E allora lo Spirito Santo attraverso di loro, di queste guide, vinse il mondo. Secondo Timoteo, andiamo lì perché è scritto. 2:2.
E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni,
affidale.
Affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Secondo Timoteo 2, verso 2.
Niente di male a dare un'offertina al semaforo, al mendicante. Niente di male a pregare con i mendicanti quando l'occasione. Ma dovete cercare le guide, gli universitari, quelli che sanno leggere e scrivere, dovete andare a cercare le guide, i capi. Non evangelizzate solamente i mendicanti. Anche, ma non solo quelli, perché il mondo è stato vinto dalle guide. 12 pescatori, falegnami, che sapevano spiccicare quattro parole, sapevano come guidare un'anima alla salvezza. Nel nome di Gesù Cristo.
Hai detto che molti di noi rimaniamo soldati nell'esercito di Dio e non diventiamo ufficiali perché abbiamo paura. Paura di fallire, di sbagliare. Hai detto non vi preoccupate se siete piccoli, mezzi ciechi, zoppi, se vi considerano un fallimento. E sai, c'è una storia di un studente che è andato a visitare un grande uomo di affari, di grande successo, e gli ha chiesto: come sei diventato così grande, con tanto successo, come sei riuscito? E l'uomo di affari le ha detto: ma ho fatto delle scelte giuste, delle decisioni giuste nella vita. E lo studente le ha chiesto: ma come si impara a fare delle decisioni giuste? E l'uomo di affari le ha detto: ma facendo tante decisioni sbagliate, si impara dagli errori. Così si diventa grande, ma se stiamo lì pieni di paura, io non so, e se sbaglio, e se fallisco, non riusciamo ad arrivare a quel scopo nella vita. Lanciamoci, faremo errori, certo che li faremo, ma impareremo, cresceremo, diventeremo più forti. Andiamo per Gesù.
Amen. Guarda, negli anni 60 come si dice, il CT, il commissario tecnico squadra di pallone a Milano, che è la squadra Inter, era guidato da un commissario tecnico che si chiamava Elenio Herrera, lo chiamavano il mago. E questo è stato uno dei più grandi allenatori, è lì che l'Inter ha vinto il premio mondiale. E questo qua era un giocatore di pallone che è diventato allenatore. Nella sua carriera di giocatore è stato, diciamo, una specie di fallimento. Ha fallito in tante cose, mai diventato un Maradona, niente. E allora abbiamo bisogno di fallimenti perché impariamo, che impariamo cosa non fare. E questo è rimasto frustrato tutta la sua vita, che non è diventato un grande giocatore, che è diventato un grande allenatore, uno dei più grandi. Guarda, io sto pensando a un libro che abbiamo, mi pare, sulla radio, no? Rick Joyner, nel suo libro in italiano, traduzione in italiano, ottima traduzione in italiano, che in italiano è tradotto La ricerca finale, in inglese The Final Quest. Angie, ce l'abbiamo sulla radio?
Sì, c'è sulla pagina di radioblast.net, sotto il tasto articoli. Lì vedete la sezione di libri suggeriti.
Ecco, lì dentro ce n'è uno, si chiama La ricerca finale. C'è anche The Call?
No, solo La ricerca finale.
Ecco, e questo qui, diciamo, è stato il masterpiece, il capolavoro di Rick Joyner, una profezia che ha ricevuto, che ha scritto tutto un libro su questa profezia. Molto, molto interessante. Cioè, lui, Rick Joyner, ebbe una visione di tre armate celesti, vide tre eserciti. Primo esercito, pochi di numero, pochissimi, pochi, non dà il numero, e sono quelli che io chiamo la sposa di Cristo, erano i vincitori, marciavano compatti, ubbidienti, in perfetto ordine, con l'amore che aleggiava tra di loro e li univa. Il secondo esercito, di numero maggiore, combattevano il nemico, ma non erano come i primi. Poi c'era il terzo esercito, un numero molto molto maggiore, tantissimi, dei primi due schieramenti. Erano un disastro totale, che era meglio che non ci fossero stati. Cioè, questi sono quelli disubbidienti al Vangelo, sempre in odio e lotta, in lotta con le altre denominazioni, ma anche tra di loro stessi portavano solo vergogna al corpo di Cristo. Si odiavano anche tra di loro. Poi vidi anche le armate dei demoni che marciavano contro i cristiani, uniti, litigavano, si odiavano tra di loro questi demoni. Però li univa l'odio contro Dio e contro i suoi figli, contro di noi. Fratelli, il nostro compito che Dio ha dato a tutti i suoi apostoli e guide è di tenere compatti i credenti ubbidienti alla parola in un esercito di combattenti al di là delle sciocchezze e divisioni settarie. Questo è il nostro compito, di insegnarci gli uni gli altri a tenere gli occhi su Gesù, sulla sua parola, sulla potenza dello Spirito Santo, sulla commissione che il nostro Re e Salvatore ci ha dato, e aggiungo, di addestrare quelli disposti ad essere guide, pastori, ufficiali, evangelizzatori, profeti. E come? Semplicemente mettendoli in contatto, se ancora non lo fossero, nella comunione dello Spirito Santo. E poi Lui li fa crescere. L'addestramento a leader è più duro. Non è solo sedersi in panca, ma alzarsi ed andare a seguire Gesù e lo Spirito Santo e vincere il mondo che ci sta intorno. Un ufficiale ha più gioie, ma anche più dolori. Ma la presenza di Dio e lo Spirito Santo è la gioia più che sufficiente.
Amen. Alleluia.
Per tutti i credenti.
Amen.
Come Gesù ha salvato ciascuno di noi, e quando diveniamo salvati, diventiamo una nuova creatura. Passiamo ciascuno di noi, dobbiamo passare il nostro proprio Getsemani. E ce n'è uno per tutti. E non ci sono sconti per nessuno. E tutti dobbiamo seguire l'esempio di Gesù. Angelina, mi dai una scrittura, Matteo 10, per favore?
Sì.
Verso 38.
Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Matteo 10, 38.
Gloria a Dio. Quindi c'è una croce per tutti. Quindi i falsi profeti di oggi, i falsi pastori che dicono c'è la grazia, potete grattarvi lo stomaco tutta la vita, aiutate una vecchietta, un vecchietto, una caramellina qui, una monetina là, e poi il resto nessun problema, c'è la super grazia. Sono falsi profeti del diavolo. C'è una croce per tutti. E io aggiungo, c'è un Getsemani per tutti. Ci sono decisioni per tutti. C'è un compito per tutti. E c'è un piano di Dio per tutti. nel momento che nasciamo di nuovo, veniamo arruolati nell'esercito di Cristo. Ma dobbiamo decidere cosa e chi vogliamo essere. Leggiamolo Matteo 13, Angelina. Qui sì. È la nostra scelta. Attenzione, verso 23.
Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto, e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Matteo 13, verso 23.
E come mai il buon seme porta frutto diverso? Perché dipende da noi. Perché Dio dà uno 100, l'altro 60? Perché dipende da noi, è la nostra scelta, il nostro arbitrio di scelta. Noi scegliamo se vogliamo amare lo sposo, la sposa, il coniuge, con tutto il cuore e mezzo cuore. Decidiamo noi se vogliamo essere scaldapanche o andare in tutto il mondo intorno a noi e dare il Vangelo. Questa scelta non è di Dio, è solo nostra. Dio non decide che saremo meno benedetti o più. E quindi lui decide che dobbiamo essere al 30% o al 60%. No, no, questo dipende da noi. Amen?
Amen.
Guarda, io mi ricordo quando ero nei paracadutisti che in un addestramento di lanciarci da una torre ci fu uno che fu preso da paura al momento cruciale e non si volle lanciare. Il giorno dopo eravamo tutti davanti al capitano, centinaia. Senza mezzi termini l'ufficiale lo mise a vergogna. Il poveraccio cercava solo tappeti sotto cui nascondersi. Non fu mandato via, ma nessuno di noi lo avrebbe voluto come compagno in una missione pericolosa. Sapevamo che al momento del bisogno non potevi contare su di lui. Domanda, può il Signore e possono i fratelli della nostra Chiesa contare su di noi, su di me, su di te? Non parlo di un indomani che chissà magari non viene mai. Sto parlando di oggi, adesso. Come ci comporteremmo in una tribolazione? Io credo che saremo esattamente come siamo adesso. Non ci saranno metamorfosi. Saremo fedeli o infedeli proprio come lo siamo adesso. Amen. Gloria
Amen.
A Dio.
Amen, sì.
Ma se siamo fedeli, le difficoltà, le battaglie non si possono paragonare con la gloria che sarà manifestata a nostro riguardo. I miracoli che vedremo. Andiamo a Romani 8, Angelina.
Grazie, Gesù.
Lì hai una scrittura al 18.
Infatti, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Romani 8, 18.
Alleluia. Le sofferenze di adesso non sono niente paragonato a quando saremo con Gesù. E se siamo fedeli, saremo fianco a fianco.
Amen.
Capito? Altro che parlare che non vuoi essere con uno infedele. Al fianco di Gesù, ma siamo degni? Lo decidiamo noi, lo decidiamo adesso. Non aspettare 5 minuti, perché dare al diavolo 5 minuti? Chi vuole regalare il diavolo tra 4 minuti?
No, 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 no. Ti distrugge in quel minuto.
Se tu guardi il discorso tra Eva e il diavolo, Genesi capitolo 3, il discorso parlarono in base alle scritture, poi non lo so, in base alle scritture parlarono per 30 secondi, ma forse anche 20 secondi. Non dare al diavolo 20 secondi o se lì a mangiare il frutto proibito.
Amen.
E ti spiego perché è tanto giusto, logico. Lo fanno tutti. Tutti i cattolici, tutti i protestanti lo fanno. Perché tu ti senti speciale. Sì, specialissimo. Voglio essere un discepolo fedele.
Amen.
Andiamo per Gesù, fratelli. Andiamo e diamo tutto a Gesù come Lui ha dato tutto per noi.
Amen. Ti amo,
adesso,
Gesù. Alleluia.
E adesso cosa abbiamo, Angelino? Ho finito il messaggio. Adesso abbiamo un speciale gruppo musicale, fratelli.
Ah sì.
Giusto, Angelo?
Sì, giusto.
Una canzone speciale. Non vi diamo il titolo, né chi canta.
Ah, tutto segreto.
Segreto. Non mancatelo. E alla fine fateci sapere se state applaudendo o se per compassione state piangendo. Angelina, andiamo.
Ok.
Diventando delle marmotte, no, in questa Radio Blast.
No, Dio ci aiuti. Andiamo per Gesù.
Senti che non diventa Radio Russare.
No, Radio Sveglia.
Alleluia. Radio Sveglia, mi piace quella. Gloria a Dio. Sai, svegliarsi un pochettino ci vuole.
Alleluia.
Alleluia.
Gloria.
Gloria a Dio. Va bene, non vi diciamo chi ha cantato,
ma nel non caso, è più un segreto.
Nel
non
caso
è più un segreto.
Volete tirare pietre o non so io.
No, no, inviate baci, non pietre. Abbracci e baci.
Va bene, se vi piace datelo agli amici, se non vi piace datelo ai nemici.
Oh, ti senti così bene dopo che lodi e gridi a Gesù e lo ami, ti senti così bene dentro, come un esercizio spirituale che ti libera.
Alleluia.
Ti senti libero.
Dobbiamo uscire da noi stessi qua.
Sì, dobbiamo svegliarci davvero.
Perché sennò qua forse di predicare contro i scaldapanche diventiamo anche noi.
Sì, no, Dio ci liberi.
Attenzione che se un uomo pensa di stare diritto, stia attento a non cadere.
Alleluia,
nel nome
amo,
di
Gesù
Cristo, amen.
Meraviglioso Gesù, ti Alleluia. Amo Signore.
Allora, Angelina.
Oh, ma aspetta che i fratelli scrivono. Hanno già scoperto chi ha cantato.
Hanno scoperto?
Sì.
Oi.
Dice Nena,
siamo fritti.
Dice Nena, siete bravissimi, canto anche io a casa ascoltando vostre gioiose voci. Aleandra, bellissima canzone, fratelli, siete molto ispirati. Tranquillo, fratello Giuseppe, ciò che conta è il messaggio, non la bravura nel cantare. Tantissime benedizioni da Gesù, vi amiamo. Avanti per Gesù!
Amen.
Piera, bravi, sta applaudendo. Ho detto no! Gloria a Gesù! Svegli per Gesù!
Gloria!
Anche voi, fratelli, siete meravigliosi.
Alleluia!
Grazie, fratelli, per il vostro amore.
Ti amiamo, Gesù.
Anche Angela ha scritto, Dio vi benedica, fratelli, siete voi!
siamo
scoperti!
Siamo scoperti, ragazzi!
Amen. Dario, voi siete, gloria a Dio. Amen, fratelli, discepoli a pieno per Gesù. Gesù vi ama molto. Avanti. Anche a te, Dario, ti ama tanto.
Amen, amen.
Amen, fratelli, mi fermo qui con i messaggi.
Gloria a Dio. Grazie,
sì, Signore. Siete anche voi molto ispiranti.
Allora, guarda, andiamo a fratelli che ci ha scritto.
Sì, avrei ancora una domanda prima di andare alle richieste di preghiera. E questa è da parte di una sorella, facciamo senza nome, che racconta come è andata una sua evangelizzazione. Buongiorno benedetti da Dio.
Buongiorno benedetta da Dio.
Vorrei porre una domanda importante a fratello Giuseppe.
Sono qua.
Se può aiutarmi con scritture da poter schiarire o schiarirmi le idee. Anche se io credo...
Speriamo che Dio le schiarisca a me.
anche se io credo che il Signore mi abbia già illuminato attraverso lo Spirito Santo. Circa un anno e mezzo fa, una sorella amata in Cristo le hanno diagnosticato un tumore aggressivo alla testa e ci unimmo anche in preghiera. Ovviamente la procedura era radioterapia, chemioterapia, eccetera, eccetera, alla quale lei non ha voluto sottoporsi e non ha voluto neanche che pregassimo nostro Signore per la guarigione. Perché? La sua risposta è: vorrei dare la mia vita per la salvezza e la conversione di mio marito e la mia famiglia, marito che vive da circa 15 anni con un'altra donna. Ora, ho provato a dirle che non è scritturale, che è toccato a Gesù morire per noi, per salvarci, ma nulla. Ovviamente credo che siano danni che ha fatto la Chiesa Cattolica, ma ora questa donna sta malissimo, credo che sua vita terrena è arrivata al termine. Non vorrei essere io a sbagliarmi, ma se questo non fosse, vi prego, aiutatemi con le scritture, anche per chi come lei crede che questo possa essere giusto, e sono tanti veramente. Grazie anticipatamente, Dio vi benedica. Grazie a te, cara sorella. E abbiamo pregato per questa donna e continueremo a pregare per guarigione che possa capire l'amore di Gesù, cosa ha fatto Gesù per noi. Ma fratello Giuseppe, come puoi parlare a queste persone per farli capire? Come puoi evangelizzarli?
Semplicemente la parola. Cioè, se la parola ha detto Gesù, hanno Mosè i profeti, ha detto in Luca 16, hanno Mosè i profeti, se non ascoltano quelli non ascolteranno neanche se un morto risuscita. La cosa che puoi fare, tu non devi preoccuparti se loro ricevono o no, quel problema loro, se non vogliono ricevere. Tu predichi, evangelizzi come se loro ricevessero o dovrebbero ricevere. Poi, se non vogliono, puoi portare un cavallo all'acqua, se non vuole bere, non puoi obbligarlo. Cioè, io sono d'accordo con questa sorella. Lei dice, ora sta malissimo, cos'è che dice? Credo
che la sua vita terrena è arrivata al termine.
Ok, allora cerchiamo di trattare di questo un po'. Preghiamo per delle scritture che la possano salvare dalla morte.
Sì.
Perché questa qui non è che muore perché è il diavolo, questa muore perché lei vuol morire. Questa vuole offrirsi come capro espiatorio. Noi non siamo capri, siamo pecore, capito? Guarda il Salmo 49, dai questa scrittura. Questa scrittura è la più potente che ho trovato sul soggetto. Ascoltate bene. Lei dice che vuol morire per salvare chi è? Il marito?
Sì. E la famiglia.
Ecco, ascolta bene questa scrittura, verso 7.
Ma nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Salmi 49, verso 7.
Questo, diciamo, è tutto qui. Sì, è tutto qua. Sì. Nessun uomo, nessuna donna può riscattare o pagare il prezzo del suo riscatto. Non possiamo salvare, può salvare un uomo, ma non può salvare la sua anima. Mm-hmm. Questo deve andare da Gesù, se no buonanotte. Digli di nuovo a questa donna che nessuno può pagare per la vita altrui, altrimenti Gesù poteva risparmiarsi il Calvario.
Sì.
Gesù invece è venuto specificatamente per questo. E che una cosa che nessun altro può fare al suo posto, al posto di Gesù. Matteo 20, Angelina.
Sì.
Verso 28.
Appunto come il figlio dell'uomo è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Matteo 20, verso 28.
Gesù, in quanto è Dio, può caricarsi dei nostri peccati. Ma se questa sorella non è Dio e non lo è, come può caricarsi dei peccati altrui? L'atteggiamento va bene, come dice Atti capitolo 4, è certamente altruista, ma errato. Vuoi leggere 11 e 12?
Egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4, versi 11 e 12.
Ecco, gli dice, tu questo è il tuo nome, gli dice, beh, questo nome non è Gesù Cristo, non puoi salvare nessuno, non c'è un altro nome, solo Gesù Cristo. Quindi nessun altro significa che neanche tu, dolce amica. Nessuno di noi è degno di prendere il posto del Salvatore. Ci mancherebbe altro.
Sì.
Lei arriverebbe in cielo per scoprire che ha sprecato la sua vita per niente. La salvezza dipende dall'individuo, non dalle messe in suffragio, non da indulgenze papali che sono una bugia. Allora ripeto, Salmo 49,7, ripeto, nessun uomo può riscattare il fratello né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Nessun uomo. Allora, tu non puoi pagare i tuoi peccati, né i tuoi né degli altri.
No.
Niente.
Affondiamo insieme.
Anche quando ci vengono perdonati, non è che li abbiamo pagati, ci siamo stati perdonati. Allora, persino tutti i sacrifici di animali del Vecchio Testamento non sono bastati per salvare neanche un'anima. Ebrei 10.
Mm-hmm.
Tutti i sacrifici del Vecchio Testamento, verso 4.
Perché è impossibile che il sangue di torri e di capri tolga i peccati. Ebrei 10, verso 4.
Bene. Quindi il sacrificio del Vecchio Testamento, quanti anime hanno salvato, Angela?
Niente.
Ma neanche mezza.
No.
Neanche un quarto. Va bene, queste sono quelle le religioni che credono nelle opere, che perduti erano e perduti rimangono se non vengono da Cristo. Guarda, Primo Pietro 1, Angelina. 18 e 19.
Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Primo Pietro capitolo 1, versi 18 e 19.
Allora, digli che lei non può salvare nessuno con la sua morte, perché il suo sangue non è puro come quello di Cristo. È una peccatrice come tutti gli altri.
Non è incorruttibile.
E se no, buonanotte. Allora i salvatori sarebbero, vediamo, devo morire, allora fammi scegliere chi devo salvare. Non
è così,
così
funziona.
Cioè, dagli a questa donna tanto amore da parte di tutti noi. Non è che vogliamo litigare con lei, ma però digli che deve essere umile, accontentarsi della condizione nella quale lei è, e che tutti noi siamo, risultato della caduta di Adamo, e che non è in suo potere, non è il nostro potere di salvare l'anima di nessuno.
No.
Noi e tutta l'umanità siamo corruttibili. Non abbiamo in noi la divinità necessaria di dare la salvezza come fa Gesù. Altrimenti diventeremo, come certe false religioni dicono, co-salvatori, co-messia, co-divinità, co-redentore, co-redentrice. Attenzione alle bugie sataniche.
Mm-hmm.
Noi diventiamo il Salvatore e non Gesù. Diventeremmo noi il Salvatore e non Gesù. Assolutamente impossibile, guai solo a pensarlo. È una blasfemia. Persino in cielo non vi è nessuno degno di salvare alcuno, tranne che Dio e Gesù, che sono la stessa persona. È scritto in Apocalisse 5, Angelina. Andiamo lì, da 2 a 5.
E vidi un angelo potente che gridava a gran voce, chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo.
Neanche guardarlo, lascia perdere aprirlo.
Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il sigillo, il libro e di guardarlo.
È un po' come salvare le anime, non c'è nessuno degno, solo Gesù.
Ma uno degli anziani mi disse:
non piangere.
Non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. Apocalisse 5, versi 2 a 5.
Nessuno in cielo né in terra è degno di salvarci, ma solo il prezioso sangue dell'agnello senza macchia e dalla croce. Non c'è nessun angelo in cielo, e tantomeno nessuno sulla terra, che abbia sparso il suo sangue per noi. Gesù è unico, specialissimo, assolutamente la cosa più preziosa che c'è, e Lui è uno col Padre.
Amen. Grazie Gesù.
Ora dobbiamo solo riceverlo, solo lodarlo, ubbidirlo, amarlo come Lui ci ha amati. Andiamo al Salmo 75, Angelina, verso 1. Noi ti lodiamo.
Noi ti lodiamo, oh Dio, ti lodiamo. Quelli che invocano il tuo nome proclamano le tue meraviglie. Salmi 75, verso 1.
Alleluia. Amen. Salmo 138, 2. Adesso possiamo solo lodarlo.
Adorerò rivolto al tuo santo tempio e celebrerò il tuo nome per la tua bontà e per la tua fedeltà, poiché tu hai reso grande la tua parola oltre ogni fama. Salmi 138, verso 2.
Alleluia.
Alleluia. Amen.
Grazie, Signore. Praticamente, come lo vedo io, questa donna è stata abbandonata dal marito, cuore spezzato.
Sì.
Ha pregato per il marito e si ammala di cancro. Praticamente questa dice, sì, perché no, mi suicido.
Oh.
Mi offre medicine, io dico di no, è una specie di suicidio psicologico. Va bene? Che dice, tanto vale perché dopo tutto lei ama ancora il marito. Lo ama ancora, se tornerebbe lo riceverebbe, braccia aperte. E lui dice, tanto vale che gli dimostro il mio amore morendo per lui. E questo non è cristianesimo. Queste cose, sta amando quest'uomo più di Dio. Va bene, perché Dio non ci ha creati che ci suicidiamo per salvare uno che magari, non sappiamo neanche se questo qua è salvo. Non sappiamo, vive nel peccato, quindi
non sembra.
Non è come Davide e Batseba, che Davide era salvo e è rimasto salvo.
No, non sembra così.
E allora, ma anche se fosse salvo, non c'entra niente. Va bene, quindi digli a questa donna, digli tanto amore da parte nostra, dagli le scritture, spiegagliele una ad una e preghiamo che, non dico vada a fare, non so... Per quanto riguarda la chemioterapia, l'hai già spacciata. Quindi quello che può fare è mettersi in ginocchio e chiedere perdono. Mm-hmm. Digli, cara sorella, frate Giuseppe ha detto che la tua guarigione sta dietro il tuo pentimento, se vuoi guarire. Amen. Se vuoi suicidarti, perché è una specie di suicidio quando uno non prega neanche. Il diavolo sta vincendo, facciamolo vincere. No, caro, non è così che funziona il regno di Dio. Bene, passo questo messaggio. Dio Amen. Ti benedica. Gloria a Dio. Amen.
Amen. Gloria a Dio, sì. E ti leggo una bella testimonianza. È da parte di Giacomo. Leggo una parte solo perché era un po' lunga, ma è bellissima. Caro fratello Giuseppe e voi tutti della comunità, ho terminato il corso biblico. È arrivato in un momento della mia vita in cui si erano chiuse tutte le porte, soprattutto quella della chiesa che avevo frequentato per 21 anni. E i vostri insegnamenti sono stati come una acqua viva che ha ristorato la mia vita nel buio della mia esistenza di questo momento. Siete stati, di questo ne sono sicuro, dei messaggeri di Dio. Ho assaporato, seguendovi, la fragranza e il candore di coloro che hanno lavato le proprie vesti nel sangue dell'agnello e si preparano a ricevere la ricompensa per il viaggio intrapreso. Ho apprezzato di voi l'amore e il disinteresse che, vi assicuro, non è affatto scontato per chi vive in Italia e anche per chi frequenta chiese evangeliche. Fratello Giuseppe ha detto in uno dei suoi audio che egli è stato destinato da Dio agli sfollati delle chiese cristiane e io devo dire sono stato uno di questi. Voi siete stati come il profeta che è venuto a riprendermi in mezzo al deserto, quando ero solo con Dio, e quando ho scoperto che è solo arrivando al fondo di noi stessi che scopriamo chi siamo veramente e possiamo amare gli altri di un amore vero e questa volta disinteressato. Questa è stata la vostra missione, forse inconsapevole, forse è quello che avete fatto con tanti altri, ma di fatto è quello che è accaduto con me. Teniamoci dunque in contatto. Una cosa è certa, non dimenticherò questo tempo passato con voi. Comunque vada, sarà uno dei ricordi più belli di questa vita e qualcosa di cui godremo insieme quando ci rincontreremo nell'altra. Vostro caro fratello Giacomo. Wow, che bello questo messaggio. Una vita cambiata totalmente solo dallo studio della parola, niente altro. le scritture, la parola, le scritture, la parola.
Sì, il fatto che non ci conosciamo di persona con,
meraviglioso,
con la maggioranza dei fratelli è un vantaggio, perché sono obbligati a concentrarsi sulla parola.
Su Gesù.
Non è una, un contatto, una compagnia di vecchia data, ci conosciamo, no, pregi e difetti. No, devono solamente, abbiamo solo la parola tra noi e voi. E quindi è una benedizione, io dico.
Grazie Gesù, amen.
Grazie Giacomo, Dio ti benedica, continua per il cammino meraviglioso che stai percorrendo. Bravo, bravo, vai
Alleluia.
Avanti così.
Grazie
in nome
Gesù.
Di Gesù Cristo, amen.
Amen, gloria a Dio. E abbiamo ricevuto altri ringraziamenti per grazia ricevuta. Per esempio ieri sera ci ha scritto Alessandra di urgenza pregare per sua nipote Kelly che non riesce a partorire. E anche per il piccolo Eric. E gli stavano facendo l'epidurale. E poi la mattina, gli abbiamo risposto, abbiamo pregato subito. Poi la mattina ci ha scritto di nuovo, Kelly è ancora in sala travaglio. Sono nelle mani di Gesù. Abbiamo continuato a pregare per loro. E proprio prima della diretta, come un'ora prima, Alessandra ci ha annunciato che, gloria a Dio, Eric è nato, Kelly sta bene, stanno entrambi benissimo. Grazie a Dio per
Alleluia.
Questo. È andato tutto bene, il Gloria, Signore è stato con
Signore.
Loro. Lodiamo Gesù per Eric.
Alleluia.
Amen.
Gloria,
poi Sandra,
Signore.
Un'altra testimonianza, Sandra ci ha scritto, carissimi fratelli, grazie, dopo una grande battaglia contro il nemico, sono riuscita ad ascoltarvi di nuovo, prendere la comunione. Il Signore ci ha liberato ancora da dolori, ginocchia, gambe, schiena, colite, stomaco, aritmie forti. Grazie infinite. Continuate a pregare che le cose si sistemano in casa nostra. Alleluia, il nemico l'abbiamo cacciato. In Cristo speriamo vada via. Amen. Baci tanti.
Adesso la speranza è superata, adesso siamo nella sicurezza. Speravamo, adesso siamo sicuri. Alleluia.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, questa è fede.
Alleluia.
Cristina?
Poi Cristina aveva chiesto preghiera per trovare un lavoro. E dice, ciao cari fratelli, vi informo riguardo al lavoro. Ho trovato 3-4 giorni a settimana come ambulante ai mercati, come aiutante nel settore alimentare. Come sempre Dio vede e provvede.
Amen.
Per il momento ringrazio Gesù per questo lavoro affinché non trovo qualcosa di definitivo. Perché con una bimba devo trovare qualcosa di più sicuro. E mi affido a Dio e a Gesù che sono sicura che provvede anche a questo. Ringrazio Dio anche per avermi dato 2 genitori speciali che non mi abbandonano mai. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare la volontà di Gesù. Vi seguiamo sempre. Ringraziamo Dio per avermi messo sulla vostra strada, perché seguendo voi riusciamo a capire la parola e la volontà di Dio su ognuno di noi. Con la vostra evangelizzazione in tutto il mondo portate tante anime a Gesù Cristo. Gloria a Dio. Un abbraccio a fratello Giuseppe.
Grazie, Dio ti benedica anche a te.
Grazie Cristina e Maria Vittoria, un bacio forte, e anche Angela, siete tutti speciali. Grazie a tutti i fratelli per il vostro amore, siete meravigliosi,
Alleluia.
Siete ispiranti, siete una gioia.
Grazie Signore per mandare queste guarigioni, queste benedizioni. Questa risposta alle preghiere. Grazie, grazie Gesù. Tu non ci fallisci mai. Amen.
E ringrazio anche a quelli di voi dolci fratelli che aiutate la missione con le vostre offerte e decime, che ci sostenete in quello che potete anche materialmente. Siete una benedizione e ci aiutate a portare frutti per Gesù. Sono i frutti nostri insieme, non frutti di fratello Giuseppe. No, sono della Chiesa, di voi che state partecipando in modo attivo. Vi amiamo, vi benediciamo.
Alleluia, alleluia.
Gloria.
Amen. Gloria al Signore. Bene, queste sono le grazie ricevute dei fratelli che hanno chiesto, e poi ce ne saranno anche altri. E passiamo alle richieste di preghiera.
Sì, andiamo.
Thank you. aggiornami, pastore. Avevo soldi e tanti sogni da comprare. Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore. Ed ho scoperto che l'amore non si vende. Così, così forte per la via, nell'affanno son caduto. Ed ho guidato il mondo intero che cercavo amore, ma l'amore non c'è. E stanco e solo sono rimasto qui. Prego, lasciami Gesù, c'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu, in questo ghiaccio che ho nel cuore, puoi scioglierlo solo tu, riscaldami. Gesù, ti prego lasciami Gesù, io non ti lascerò mai più, e nella barca della vita, adesso ci sei tu, se il vento soffia così forte, lascio che mi come posso naufragare? Sal timone, ci sei tu. Lascia un giorno in mio storia.
Preghiamo per la guarigione di Margherita.
Per dolori alle gambe e con crampi.
Nel nome di Gesù Cristo, guarita. Per Giuseppina.
Affetta da metastasi.
Chi ha chiesto preghiera?
Michele.
Michele. Signore, sgrida la metastasi, Signore. Sgrida il diavolo. Vattene, Satana, con le tue malattie. Noi dichiariamo Giuseppina guarita nel nome di Gesù Cristo. Giovanni?
Contusione alla caviglia.
Chi chiede preghiera?
La moglie Eleonora.
Sì, dammi anche i nomi delle persone che chiedono preghiera.
Ok.
Allora, Michele chiede preghiera per sua sorella Giuseppina. Questa è Eleonora.
Sì.
Che chiede preghiera per il marito Giovanni, che è a casa con una contusione alla caviglia. Signore Gesù, tocca la guarisce nel nome di Gesù. Sgridiamo ogni spirito di incidenti, sia guarito nel nome di Gesù. Morena.
Edith chiede preghiera per Morena, che è caduta in cortile e le hanno trovato un meningioma al cervello. Ma preghiamo per conversione, perché è anche atea.
Signore, preghiamo per questa donna atea, morena, Signore, che possa innanzitutto salvarsi, innanzitutto ricevere la salvezza, perché l'eternità è più importante di la vita di adesso. E secondariamente, Signore, guariscila anche dall'incidente e che si renda conto che sei tu Gesù vicino a lei. Nel nome di Gesù Amen. Cristo ti guariamo. Maria.
Maria dalla Germania, guarigione dalla sinusite, rischio di avere problemi all'udito e la rottura del trombone.
Nel nome di Gesù Cristo, Maria, sei guarita. Sgrida il diavolo. Sgridiamo Satana, vattene Satana sotto i nostri piedi. Tu non hai potere contro Maria, perché lei è una figlia di Dio. nel nome di Gesù. Preghiamo una guarigione immediata.
Amen.
Di questa sinusite, non ci saranno conseguenze, solo guarigione nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Rosaria.
Un batterio che mi dà dolori, dolori al basso ventre, alla schiena, ai reni, vertigini.
Amen. Signore, tocca e guarisci Rosaria, Signore, che non abbia più dolori nel nome di Gesù. Guarigione immediata. Marisa.
Per sistemare la bocca con la protesi, che tutto vada bene, guarigione all'intestino e per la salvezza dei familiari, la figlia,
grazie,
i nipoti.
Signore, grazie, Signore. Provvedi, Signore, questa richiesta, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Clementina.
Guarigione al cuore da parte di Marco.
Alleluia. Che questo cuore sia guarito nel nome di Gesù, per la potenza di Gesù. Amen. Giordana.
Guarigione all'acufene, all'orecchio sinistro e per gli occhi.
Amen, amen, Signore. Preghiamo per Giordana che sia guarita all'orecchio e quant'altro possa avere bisogno.
Amen.
Guarita nel nome prezioso di Gesù. Naomi.
Naomi ringrazia il gruppo di preghiera perché le braccia e le mani fanno meno male. Ancora qualche dolore, ma va meglio.
Gloria a Dio per la grazia ricevuta. Amen. Amen. Sei benedetta, Naomi. Continua a guardare Gesù, continua a ringraziarlo per la grazia già ricevuta. Alleluia.
Amen.
E adesso andiamo alle liberazioni. La prima è Maria.
Maria per il parto, per la nascita di Aurora, tra meno di un mese, e la protezione di Dio su entrambe.
Amen. Nel nome di Gesù, che Aurora nasca come una grande e bella testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Angela.
Per protezione da Parkinson, liberazione da ogni male e sintomo.
Amen. Signore, ascolta questa invocazione, Signore. Sgrida Parkinson, sgrida i demoni nel nome di Gesù Cristo. Maria Vittoria.
Per guarigione, liberazione, protezione e benedizione.
Amen, Signore. Guariscila, liberala, proteggila e benedicila. Nel nome di Gesù, Maria Vittoria. Rosaria.
Dolore al basso ventre.
Amen. Guarita nel nome di Gesù Cristo. Amen. Maria.
Maria non riesce a mangiare da gennaio ed è molto debole.
Amen. Sgrida ogni demone che ti dà fastidio. Lo leggo, li leggo. Tutti i demoni siete legati, non potete più disturbare Maria. Proibizione divina. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Sii guarita e mangia normalmente. Nicola.
Per la pressione alta, battiti irregolari del cuore e per ricevere lo Spirito Santo. E anche protezione per la famiglia, Emanuele, Serena e Loredana.
Alleluia, Signore. Sappiamo che vuoi guarire, vuoi rispondere. Puoi rispondere e risponderai. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Fabio.
Lucia chiede preghiera per il figlio Fabio per una visita che deve fare domani a Linz.
Amen. Signore, che questa visita vada bene, Signore. Una visita miracolosa e perfetta per la Tua gloria. Nel nome di Gesù. Padre di Barbara.
Per liberazione e guarigione per tutta la famiglia.
Signore Gesù, libera la famiglia, libera la casa, aiuta tutti a cooperare, collaborare, perdonarsi gli uni gli altri, amarsi gli uni gli altri, nel nome di Gesù. Luisa.
Luisa, per liberazione da demenza temporale.
Amen. Signore, rispondi questa invocazione, provvedi per questa sorella, Signore, benedicila. Amen. Marco.
Marco chiede preghiera per la figlia Sofia, che ha avuto come attacchi di ansia o depressione.
Alleluia. Signore Gesù, liberi gli attacchi di ansia, Signore, libera dalla depressione, Signore. Fagli sentire, fa toccare loro la tua benedizione. Marco e sua moglie.
Per liberazione e protezione per Marco e la moglie.
Gloria a Dio, Signore. Sgridiamo la depressione, Signore. che siano liberati e benedetti in tutto. Nel nome di Gesù. Signore Gesù, preghiamo per Piera.
Per i piani di viaggio, che sia guidata dal Signore.
Amen. Nel nome di Gesù, si aiuta a viaggiare, gli occhi su di te, la mente su di te, le orecchie aperte per ascoltare le cose che tu sussurri, Signore, per guidarla. Sii guidata dal Signore, Piera. Amen. Teresa.
La figlia chiede preghiera a Laura e i dottori non sanno cosa ha. Ha 71 anni e è molto debole.
Signore Gesù, preghiamo che questa età, Signore, non deve essere un ostacolo. Provvedi ai suoi bisogni, Signore, togli la malattia. Se vuoi guarirla attraverso i dottori che non hanno capito cos'ha, o se la vuoi guarire direttamente, sia fatta la tua volontà. In nome di Gesù, amen. Angelo.
Per risolvere i problemi burocratici.
Amen, Signore, ti dia saggezza, ti dia fede e ti dia tempo per pregare, per ascoltare la sua guida. Eliana.
Il papà Raffaele chiede preghiera perché domani deve partire per la Francia 10 giorni, è un progetto della scuola. E Raffaele dice: vorrei che non vada perché ho paura, ma deve per forza partecipare. Pregate per protezione.
Amen. Signore, proteggi Eliana, Signore. Che sia protetta, Signore. Stia in preghiera. Sgridiamo il diavolo che non si avvicini. Preghiamo per la tua protezione intorno a lei, Signore. In nome di Gesù Cristo. Amen. Enza.
Discernimento nell'evangelizzazione.
Gloria a Dio. Alleluia. Benedici Enza, Signore, dagli il discernimento dello Spirito Santo. Questo è un dono dello Spirito, daglielo, Signore, ne ha bisogno e lo chiede. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Bene, continuiamo a pregare anche per Gioele, Maria, sua mamma, Sandra, Giuseppe, Esther, Giuseppina, Fabiana. Amen. Per Giuseppe, per Nicoletta, Eugenia, Patrizia.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Grazie, Signore.
Signore, ti ringraziamo per ascoltare tutte queste richieste, queste invocazioni, questi bisogni. Ti ringraziamo, Gesù, che il tuo Spirito Santo è sempre pronto, è sempre lì. Grazie, Signore, grazie, grazie.
Gloria a te, Gesù.
Ti benediciamo, Gesù. Amen. Consideriamo e vi dichiariamo a tutti guariti, fratelli.
Nel nome di
Abbiate
Gesù.
Fede.
Amen.
Amen e amen. Amen. Gloria a Dio.
Amo Gesù Signore. Amen. Grazie Signore. Signore Gesù, dai a tutti questi fratelli la forza di combattere e vincere, Signore. Aiutali Gesù a aprire il cuore, a ricevere la tua potenza, a camminare nell'autorità che tu ci dai, Signore. A non credere ai dolori, agli scoraggiamenti, ai dubbi, ma camminare sulla rocca della tua parola, di scrittura in scrittura, comandare con autorità la loro guarigione, liberazione da ogni male, protezione da ogni attacco del diavolo, nel nome di Gesù. Grazie Signore.
Grazie Signore. Prendiamo il pane, fratelli. Signore, ti ringraziamo che questo pane adesso diventa il tuo corpo, Signore. Grazie, grazie Signore. E Gesù spezzò il pane, che era il suo corpo, disse: mangiatene tutti, questo è il mio corpo. Signore, corpo per la nostra guarigione. Fratelli, prendiamone tutti un pezzo e prendiamolo adesso. In questo modo Gesù prese il calice col vino e disse: questo è il mio sangue, prendetene tutti, il sangue sparso del nuovo patto, il patto della salvezza, della vita eterna, dell'uscita dall'inferno, il nuovo patto. Non siamo più sotto la legge di Mosè, ma siamo sotto la legge dell'amore di Cristo. Grazie Signore, un grande, grande, grande cambiamento. Alleluia, gloria, gloria. Ecco, innalziamo il calice a Gesù. Prendiamone tutti.
Lascio che mi guidi tu, e come posso naufragare, sal timone ci sei.
Gloria al Signore, fratelli, che Dio vi benedica. Signore, benedici tutti i fratelli che si tengono vicini al tuo spirito, al tuo amore, alla tua parola e un pochino anche a noi. Grazie, Signore, per questi fratelli.
Amen.
Gli vogliamo tanto bene, Signore. Grazie, Signore, per questa dolce famiglia spirituale in tutto il mondo.
Grazie, Signore.
Grazie, grazie, Signore. Aiutaci a pregare di più per loro, Signore.
Amen.
Amarli di più, Signore, pensarli di più.
Amen.
Grazie, Gesù. Alleluia. Fratelli, vi salutiamo. Dio vi benedica, abbiate una buona settimana.
Amen. Grazie,
tenetevi vicino al Signore, alla sua parola. Da lì vengono tutte le vostre benedizioni. Preghiamo per voi, pregate anche per noi. Dio vi benedica. Amen. Un abbraccio. Alleluia.
Amen. Ciao fratelli, vi amiamo tanto. Tutti noi vi pensiamo, preghiamo per voi, vi amiamo. Scriveteci, fateci sapere come state. Vi amiamo. Ciao.
Così, così forte per la via, nell'affanno sono caduto. Ed ho gridato al mondo intero che cercavo amore, ma l'amore non c'è. E stanco e solo sono rimasto qui. Mi prego, abbracciami Gesù, c'è troppo freddo senza te. Questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu. E questo ghiaccio che ho nel cuore, puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami, Gesù. Ti prego, abbracciami, Gesù. Io non ti lascerò mai più, e nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare? Lasciai un giorno il mio pastore, e tanti sogni da comprare.
grande vuoto dentro di me. Io come figlio il prodigo volevo far tutto da solo, ma poi ho perso tutto quanto è. Mani vuote torno a te, Gesù, accettami così. Ti prego, abbracciami, Gesù, c'è troppo freddo senza te. In questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu. Questo ghiaccio che ho nel cuore puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami, Gesù. Ti prego, abbracciami, Gesù. Io non ti lascerò mai più. Soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare? Sal timone ci sei.